C'è un gruppo di credenti che si è organizzato sotto una denominazione che è Salvati per Servire. Forse l'avete sentito nominare, ha operato anche l'anno scorso lì nella zona dei terremotati, 2 anni fa poi. E io mi sono chiesto, ma a me andrebbe bene l'essere appartenente a un'organizzazione che si chiama Chiamati per Servire? Ci ho pensato bene, e da qui poi è partito il mio messaggio, perché mi sono reso conto, meditando sulla parola, che il Signore, prima di servire, ci ha salvati per essere santi. Anche quando Gesù diede un messaggio preciso sul servire, il famoso momento in cui lavò i piedi ai suoi discepoli, era Gesù però, era santo. Allora, così, introduco l'argomento in questo modo perché la riflessione sulla quale vi porterò a considerazione insieme a me è proprio riguardante il fatto che purtroppo, io dico purtroppo, è abbastanza diffuso pensare che se uno è salvato è a posto. Vero, sicuramente rispetto alla vita terrena o alla vita nei rapporti di nascita con il maligno, essere salvati è essere a posto. Sì, passaggio completo a un'altra situazione assolutamente diversa e con dei destini diversi. Ma fra i destini di questa situazione dei salvati c'è quello di essere santi. La ragione per cui il Signore ci ha salvati è perché potessimo essere santi. E allora c'è un gradino decisamente più alto rispetto alla base essenziale necessaria, che è la salvezza, di fronte al quale il Signore mette ciascuno che crede. C'è un cammino. Prendo un passo che ci aiuti a confermare questa frase, e la troviamo in Romani alla fine del capitolo 6, dove, dopo aver spiegato abbondantemente l'aspetto della grazia che giustifica il peccatore e libera l'uomo dal dominio del peccato, questo è il sottotitolo del capitolo 6, alla fine, nella conclusione, versetto 22, dice: ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Il frutto che deve nascere è la santificazione e per fine la vita eterna. Quindi noi siamo davanti a una chiamata che ha avuto un primo passo, che è quello di accesso a un popolo particolare, i salvati, ma anche però ci apre una strada e si aspetta che noi partecipiamo a questa prospettiva che egli ci ha dato e ha per ciascuno di noi. E qual è allora questa prospettiva? Se il Signore dice nell'Antico Testamento, in particolare mi sembra che sia nel Levitico capitolo 19, dove dice spesso: io siate santi perché io sono santo, sembra una ragione automatica. Ma voglio dire, non c'è via di scampo. Io sono santo, se voi appartenete a me, come potete non essere santi, sottinteso in qualche modo? E questa frase, siate santi perché io sono santo, la riprende anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, mi sembra capitolo 2 o all'inizio. Siate santi perché io sono santo. E sembrerebbe una ragione buttata lì, ma invece è una ragione assoluta. Siete, vi ho chiamati, vi ho portati a me. Come potete pensare di essere di una caratteristica, di una classe, non so come dire, diversa dalla mia? Siate santi perché io sono santo. Allora, se allarghiamo il panorama dalla salvezza in su, verso la visione che il Signore ha delle cose, e noi dovremmo avere quella stessa visione, cioè proiettarci verso quella stessa visione, e la quale ci è stata segnalata, anzi illustrata, anzi perfettamente messa davanti e sotto gli occhi da Gesù nella sua persona e nella sua opera. Perché La visione del Signore, di Gesù, aveva diverse componenti, quindi il rapporto col Padre, il rapporto col mondo, il rapporto con il peccato e il rapporto col diavolo. C'è un panorama molto complesso, ma anche estremamente grandioso. Ora, nella vita Gesù ci ha mostrato come noi siamo immersi, pur essendo salvati, nella situazione del mondo, del peccato e del maligno. E ci ha dato dei grandi, importanti e precisi motivi di riflessione per vedere come affrontare questa situazione che è transitoria, perché finché siamo vivi ci troviamo in questa situazione. Nel momento in cui, salvati, ci presenteremo davanti al Signore, tutto ciò che riguarda il mondo, il diavolo, il peccato sarà qualcosa che è passato, non avremo più il pensiero. Ora, ritorno un attimo indietro. Mi sembra di leggere molto spesso, leggere nel senso di cogliere dalle parole, dagli atteggiamenti, una sorta di quiescenza alla salvezza. Sono salvato, ma ok. Ripeto, è vero, ma non è quello che il Signore Padre si aspetta. Si aspetta di più. In qualche modo, se vogliamo, il fermarsi sulla salvezza è come dire: ho preso e non ho dato, in qualche modo. Ma ciò che il Signore invece si aspetta è una risposta al dono che abbiamo ricevuto attraverso la grazia, è una crescita. E quindi noi, se vogliamo camminare sulle orme dell'uomo modello che è stato il Signore Gesù, abbiamo da vedere come il Signore Gesù si è comportato, come si è mosso nella sua vita, e di cui ci ha lasciato tracce assolutamente esatte, che poi sono state anche enfatizzate e riprese particolarmente da Paolo. Ora, stavo pensando, o meglio vi comunico i miei pensieri, ma che cosa porta nel nostro cuore soffermarci o adagiarsi, meglio, sulla salvezza senza prendere in considerazione dovuta ciò che il Signore ci ha messo davanti? Ti ho salvato perché tu fossi santo. Allora, l'adagiarsi in se stesso come cosa porta a una sorta di quiescenza, di pigrizia, di vivere un po' a mezz'asta, perché pur salvati il maligno ci aggredisce, opera contro di noi, fa il suo mestiere. E un'altra conseguenza che ha il fermarsi a questo rango è quella di cadere, di essere facilmente, come si dice, non mi viene la mia parola, comunque presi in un vortice sbagliato, in un aggancio sbagliato, che è costituito dal essere legalisti, in sostanza. Perché? Perché la grazia noi la vediamo solo facilmente, dico, non sono accuse, ma sono percezioni di uno stato diffuso. La grazia viene vista in relazione ai peccati. Ma non è solo lì, la grazia è stata data per il primo passaggio assoluto, che è quello di risolvere il problema del peccato, e Gesù l'ha fatto. Ma c'è qualche cos'altro ancora. Quindi, se questo qualcos'altro che viene dopo, di cui sto cercando di parlarvi, viene lasciato da parte, ci fermiamo di fronte al problema del peccato, che è la fonte dei peccati, no? Il peccato in sé l'ha tolto il Signore Gesù, ha detto: io sono l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non lasciatevi ingannare da altre fraseologie che sono i peccati e dal mondo. Non sono esatte. Ha tolto il peccato nel senso dell'origine assoluta che pilota le varie versioni e applicazioni dei peccati. uno. La seconda è che non ha tolto il peccato dal mondo, sennò noi non saremmo peccatori se avesse tolto il peccato dal mondo, staremmo tutti tranquilli, diciamo. Ha tolto il peccato del mondo, cioè quella fonte di male del mondo, l'ha tolta alla sua origine, ma è una, l'ha tolta nel senso che l'ha condannata, ma l'esecuzione, cioè il fatto che il maligno principe di questo mondo sia gettato nello stagno di fuoco, non è ancora avvenuto. E quindi noi ci troviamo che la sentenza è stata emessa e l'esecuzione della sentenza per il maligno non è ancora avvenuta. Quindi, allora, noi siamo, se non ci spostiamo a andare oltre rispetto al concetto, al valore, all'approccio, all'esistenza dei peccati, quindi ancora gli effetti del peccato nei nostri cuori, andiamo solo su un piano che ha il suono, il carattere del legalismo. Diversi messaggi di Sauro, è stato detto, e non voglio travisare le parole, che in qualche modo il nostro grande problema non sono i peccati, perché il peccato l'ha risolto il Signore. Noi dobbiamo guardare più avanti, più oltre, perché il Signore ci ha aperto una strada che parte dal momento in cui ha tolto il peccato del mondo per andare oltre questa. L'altro aspetto che consegue al fermarsi, dico, o al soggiornare in qualche modo sulla salvezza e non proiettarsi avanti, è in qualche modo degradare in maniera irriconoscente l'opera che il Signore ha fatto, perché ci ha proposti per andare più in là. È una degradazione, una limitazione. Non voglio dire che sia un'offesa, ma però un po' sì, insomma, lasciatemi dire. Fermarsi a questo rango è qualcosa che vuol dire: ho messo i piedi in una casa tranquilla, adesso basta, poi non proseguo nelle attività, nel carattere della casa in cui sono entrato. Allora, un altro... Scusate, ho una pastiglia che mi sta venendo per traverso. Allora, un'altra cosa che consegue alla quiescenza di cui sto parlando è che tutto sommato la nostra salvezza è il prodotto dell'amore di Dio. Va bene? Quando uno viene salvato, entra nella salvezza, ma poi si accontenta di questo, in qualche modo non sta rispondendo all'amore di Dio. Non so se me ne rendete conto, se riesco a spiegarmi abbastanza bene, perché rimane concentrata su se stessa. L'amore di Dio è dare. E anche nel discorso sul monte è proprio detto chiaramente: date, e se c'è qualcuno che ha dato qualche cosa, scusate la genericità della terminologia, è proprio Gesù. Allora, la nostra vita ha questa proiezione attesa da parte del Signore che noi diamo. Che cosa? Servire, come dicevo prima, anche. Certo, ma che questo sia un prodotto di qualche cosa che ha un valore preciso, esatto, di santità agli occhi del Padre, altrimenti diventa un agire più o meno approfonditamente per la carne e non per la santità del Signore. Leggo con voi adesso un passo che trovo in Prima Corinzi, capitolo 5. La Prima Corinzi notoriamente è stata scritta da Paolo, e vi faccio una domanda: per quel che avete capito, che avete letto, così via, i Corinzi erano tutti dei bravi ragazzi? C'è qualcuno che scuote la testa, perché nelle parole si legge che c'erano delle situazioni anche abbastanza delicate. Se poi qualcuno ha letto dei commentari in cui si richiamano più in dettaglio, si vede che la situazione di vita di fatto a Corinzo non era una così impeccabile. Ebbene, a questi signori, i Corinzi, dunque ho scritto bene, 5, 14, No, perché il 14 non c'è, sarà la seconda. Scusate, ho fatto una notazione sbagliata. Infatti è seconda Corinzi 5:14. Fate qualche pagina più in là. Allora, in questo passaggio Paolo dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe. Allora, se io mi siedo perché sono salvato e basta, l'amore di Cristo non sta più costringendomi ad andare oltre. Dove? Leggiamolo qua, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, e quindi tutti morirono, e fin qui diciamo il primo passo più o meno esattamente coincidente con la salvezza, e che egli morì per tutti affinché che quelli che vivono non vivono più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura. C'è una proiezione di alcune righe, alcuni versetti dal punto iniziale, e dice ci costringe. Cioè, se io veramente ho colto il valore della salvazione, il valore di aver potuto entrare in quella casa, sono costretto a entrare nei valori della casa in cui ho avuto l'accesso. E la ragione è, e lo dice all'inizio del versetto 14, poiché l'amore ci costringe. Per amore siamo stati introdotti in quella casa, che è la casa dell'amore. Allora, se l'ho raccolto bene, e se ho raccolto bene il messaggio, non posso che reagire, sentirmi costretto, dove la costrizione non è un fatto di violenza, ma un fatto di irresistibilità morale. Me la sento dentro, non posso. Ho ricevuto tanto che non posso esimermi, ma non l'ho con qualcuno o con qualcun altro. Lo devo a me stesso in qualche modo, come dire, per non disonorare me stesso, non sono parole esatte, scusatemi, ma sto cercando di forzare il concetto perché sia chiaro. Allora, Gesù non ha... diciamo fallito il suo piano, l'ha portato a perfetto compimento. In questo piano che ha portato a compimento ci ha portati alle condizioni di poter essere, dico potere perché c'è la nostra parte di scelta, di essere figlioli di Dio. Allora, se è stato citato prima quel passaggio delle donne che ricevettero, che videro Gesù quando risorse, e a loro il Signore disse andate annunciando che io torno al mio padre, padre vostro. Ma a chi disse questo? A due donne? E a loro disse andate dai miei fratelli e dite questo, che io me ne torno al padre mio e al padre vostro. Allora, ha sottolineato che quel vostro è collegato al fatto che siano, che li ha presi, li ha giudicati fratelli. Allora, in una famiglia non può essere una famiglia perfetta come quella del cielo e numerosa come quella del cielo, ci siano dei fratelli che sono dei fratelletti, non so come dire, o che non hanno raccolto la pienezza del messaggio e del valore del messaggio di essere divenuti figli di Dio. Voi mi direte che ci sono delle differenze, sì, ma sono delle differenze, scusate, che vengono in funzione della grazia che è stata data. Questo lo spiega la lettera agli Efesini, e che fa riferimento per esempio alla parabola dei talenti, dove dice a uno ho dato 10 e aspetto risposta da 10. A uno ho dato 5, aspetto risposta da 5. Questo perché, diciamo, non tutti siamo uguali. Ma la condizione di fondo è però 10-10, 5-5. Quel che ti ho dato, risposta piena, questo è il concetto. Quindi aspetta la pienezza della risposta da ciascuno di noi in relazione alla grazia che gli è stata data. Questo lo chiede. Poi la grazia può essere diversa. Io non credo, personalmente, quando andrò un giorno il Signore ci verrà a rapire, a poter pretendere di essere diciamo al livello di Paolo. Sarebbe una presunzione. A Paolo ha dato tanta grazia, per tanta grazia ha risposto. A me ne ha data, non so quanta, ma comunque non quella di Paolo, e non è una critica, dovrò rispondere però in pienezza per quella che ha dato a me. Sto guardando perché non ho seguito esattamente i miei appunti, ho detto le cose un po' a braccio. Allora, se l'ho letto adesso, l'amore di Cristo ci costringe, la base, l'ho già accennato, la base rimane l'amore. E l'amore cosa propone? Che cosa si intende per l'amore? Guardiamo come Gesù ha esercitato l'amore. Ha esercitato l'amore verso tutti gli uomini, e però l'ha fatto in una condizione di completa e assoluta, voglio usare la parola giusta, obbedienza in armonia col Padre. Scusate se dico obbedienza in armonia, e lo sottolineo perché un'altra parola che in lingua italiana normalmente suona male, suona diversa da quello che è intesa nella parola di Dio, è la parola obbedienza. Normalmente in italiano per obbedienza si intende qualche cosa che è la sottomissione a un'autorità più o meno dispotica, che poi sia un militare, che sia un dittatore, che sia il sindaco, che sia l'autorità, questo no. Però qualcosa che uno fa perché deve farla, e non può farla, se no viene punito. Non è questo il tipo di obbedienza con cui si è mosso il Signore nella sua vita. Ha detto: io sono uno col Padre, e come anche il messaggio di domenica scorsa, e come il Padre dice, io faccio, io opero in armonia con quello che Lui mi dice. Ma è un'armonia, non è una sottomissione indurita, che in realtà manifesta una doppiezza. E la doppiezza sarebbe che cosa? Se potessi fare diversamente. Questo non è l'obbedienza di cui parla il Signore, è un'armonia. Ripeto una cosa che altre volte ho detto, ed è il fatto che Paolo, nella Prima Corinzia, al capitolo 12, parlando sì dei diversi doni che il Signore ha dato per lo Spirito, parla del corpo umano. E allora noi possiamo guardare il corpo umano, ce l'abbiamo tutti, no? Ce l'abbiamo tutti, e vedere come il nostro corpo funziona armonicamente. Paolo, non so se prende il piede e l'occhio, non ha importanza, io potrei prendere il pollice e l'orecchio, non ha nessuna importanza, però voglio dire, il pollice deve fare bene il lavoro da pollice, non deve fare il lavoro da orecchio, perché il lavoro da orecchio lo fa l'orecchio. E i due permettono che il corpo funzioni bene se il pollice esegue esattamente quello che è il suo mandato di pollice, e l'orecchio quello di orecchio. Allora è l'armonia delle due cose che messe insieme dà la tranquillità, la forza, la serenità, la salute e anche la felicità del corpo nel suo assieme. Ciascuno di noi sicuramente avrà avuto qualche momento in cui, o perché è caduto, si è ingessato una gamba, o perché aveva l'otito, e sa che fastidio dia a tutto il corpo il fatto che qualche membro, anche semplice diciamo, che in qualche modo riterremo secondario, il fastidio che dà se quello non funziona dov'era. E delle volte, non so se vi siate accorti, che capitando in una di queste situazioni si possono accogliere e raccogliere molte benedizioni. Perché? Perché ci si rende conto di quanto è importante che tutto funzioni bene, e di come il Signore ha organizzato bene il movimento e la partecipazione dall'una parte all'altra. Ebbene, questa è una rappresentazione del corpo celeste. fatto di membra che hanno dei ruoli diversi, il pollice che varrà un talento e il cervello che ne vale 50, non ha importanza, però se il cervello sbaglia il suo ruolo dà un fastidio fondamentale, un guaio fondamentale, ma lo dà anche il pollice. Allora l'armonia dell'obbedienza di cui parla il Signore ci è rappresentata dal nostro corpo, e questo è semplice, perché io me lo porto sempre dietro, sono nel corpo e quindi non ho possibilità di dimenticarmene, di dover andare a vedere da qualche parte. Basta che guardi me stesso, che mi consideri quando non sto bene, per capire che cosa vuole, che cosa si aspetta il Signore da me. Però se il corpo è un fatto fisico, è chiaro che quando noi ci muoviamo sul piano spirituale la relazione è esemplificata dal corpo, ma non è strettamente quella. Però tuttavia il Signore ha lasciato questo mandato che ciascuno di noi è chiamato a portare avanti. Sto parlando del mandato oltre la salvezza. Dove troviamo una frase particolarmente aggressiva, se vogliamo, che ci dica cosa vuol dire oltre, finché siamo qua nel nostro tempo terrestre? Proviamo ad andare a vedere Matteo al capitolo 5, alla fine del capitolo 5, dove c'è una parola estremamente impegnativa, di fronte alla quale o diciamo che la traduzione è sbagliata, che Matteo è impazzito, che l'aramaico non era uguale al greco, tutte storie per giustificare la nostra indisponibilità, oppure dobbiamo dire è scritto così ed è così, se credo nella parola. Allora sono il Matteo capitolo 5 e andiamo a vedere l'ultimo versetto, 48. Dice: voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Non ci sono mica tante vie di fuga, eh? Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Si mette davanti a una cosa per cui, come ho accennato prima, o uno, diciamo, ci dà mucchio, una frase così, oppure dice: no, io credo che il Signore non mi abbia mandato qualche cosa da considerare in questo modo, bisognerà che pieghi le ginocchia del mio cuore e cerchi di entrare nel messaggio che mi sta mandando con questa frase. Allora, per entrare noi in questo messaggio adesso, un po', poi ciascuno dovrà esaminare per conto suo, consideriamo che il versetto che ho appena letto si trova alla fine del capitolo 5, banale da dire, ma che cosa c'è nel capitolo 5? Che a un certo punto butta una serie di pietre e arriva alla conclusione con questo: siate perfetti come perfetto il Padre mio. Allora, qui c'è una serie di chiamate che sono più o meno tutte, sono 7-8, più o meno tutte introdotte da una fraseologia particolare, una citazione dell'Antico Testamento o un comportamento corrente a quei tempi, e poi Gesù che lo riprende dicendo: ma io vi dico. Cioè, chiaramente sta dicendo che bisogna passare oltre quello che è stato detto nell'Antico Testamento. Non è che sia sbagliato, dico solo di andare oltre. È strano? No, non è strano, perché abbiamo letto prima che il Signore, avendoci salvati in Cristo Gesù, ha fatto di noi delle nuove creature. Allora questi discorsi possono diventare vivi e veri nel nuove creature. Allora leggiamone qualcuna solo per capirci. Andiamo sempre in capitolo 5 al versetto 21. Scrive: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque s'adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Allora, voi non avete mai detto pazzo a qualcuno che vi ha sorpassato da fare così? L'abbiamo detto, adesso la parola pazza è per sé. Voglio dire, come queste parole sono penetranti, sono penetranti. Stavo pensando che forse ho lasciato indietro un pezzo. No, va bene. Sono penetranti, ci mettono di fronte ad un valore che non è più quello a cui abitualmente noi crediamo, ma è spostato ad un rango completamente diverso. Più avanti c'è quell'altra frase famosa: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guardate è come se l'avesse già commesso. Quindi ha spostato il rango della nostra responsabilità ad un livello superiore. Andiamo al versetto 32, chiunque, 34, 33, 34, avete udito pure che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Perché dice di non giurare? Ma perché noi correntemente abbiamo l'idea che giurare vuol dire fare un impegno profondo, ma poi se poi proprio è lo stesso. Non è questo il pensiero di Dio. Quando dice giurare vuol dire giuro, ed è così, dovessi morire. E infatti allora un impegno di giuramento lo può tenere soltanto il Signore, e in qualche passo della parola, per esempio Romani 2, mi sembra, o 3, spiega proprio, no, non a Romani, ebrei, negli ebrei, spiega proprio un passaggio tirando fuori questa parola che il Signore lo ha giurato per se stesso. Il Signore può giurare perché è in grado di governare qualsiasi evento talché quello che dice è. Noi non siamo capaci, noi non possiamo. Quindi dice di attenerci completamente a una serietà: se dico sì è perché sì, se dico no è perché no, con l'integrità del mio cuore. Ma non lo posso giurare perché può verificarsi qualcosa per cui il mio sì diventi no. E poi ancora il versetto 43, per esempio: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché, guardate questa frase, siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli. Allora, dopo aver detto tutte queste cose, conclude con la frase che ho letto prima: voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre nostro, il Padre vostro celeste. Sottolinea vostro. Sottolinea Gesù, perché è Gesù che parla, che dice queste cose. Gesù dice il Padre vostro, cioè gli ha già, come dire, anticipato quello che ho citato prima, che disse poi alle donne quando risorse dalla tomba. Il Padre vostro. E in qualche modo l'aveva già detto ancora, no, lo dice poco dopo, quando parla della preghiera, dice, poi voi pregate così, Padre nostro, cioè autorizza già a pensare a una intimità particolare che egli solo metterà in condizioni di essere attiva. Bene, allora, per quanto riguarda il fatto di amare, leggiamo ancora un passo che troviamo in Giovanni al capitolo 13, Giovanni capitolo 13, ai versetti 34 e 35, c'è una frase, un'altra di quelle frasi assolute, come siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Dice: io vi do un nuovo comandamento. Dove posso dare un nuovo comandamento? Sì, perché in me voi siete nuove creature. Quindi come nuova creatura, e l'accettate perché siete contenti, vi fa bene, vi fa piacere, io vi dico un nuovo comandamento. Che poi in un'altra parte, dice Giovanni sempre nella sua prima lettera, non è poi nuovo, e lo spiega. Ma comunque prendiamolo così qui: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Allora, dove sono andati tutti gli altri comandamenti? Erano 10, no? Più tutte le spiegazioni che ne hanno dato i rabbini e così via. È lì, è tutto lì. Perché i 10 comandamenti, una volta ricordo averne parlato, in sostanza convergono tutti nell'amore. Tant'è che in Matteo, in capitolo 22, dove qualcuno sfidò il Signore dicendogli: ma cosa racconta, qual è il gran comandamento, no? E il Signore rispose: il primo gran comandamento è che ama il Signore Dio tuo con tutta la forza e tutta la mente e così via. E il secondo, simile adesso, è ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi già da un panorama fatto di molti aspetti particolari, relativi soprattutto all'amarsi l'uno con gli altri, non uccidere, non rubare, che sono rapporti con gli altri, l'ha condensato in due. Ma poi qui ed altrove, per esempio in Romani, al capitolo 13, Paolo dice, anzi anche Matteo, vabbè, dice che in realtà il tutto, il soddisfacimento dei requisiti della santità che sono espressi dalla legge e dai profeti è uno solo: ama il prossimo tuo come te stesso. E Giovanni, siamo già in Giovanni qui, nella sua prima lettera dice: se uno dice che ama me ma non ha, che non mi vede, e ama i suoi, no, scusate, e non ama i fratelli che non vede, è un bugiardo. Cioè, rapporta tutto in realtà all'amore fra gli uni e gli altri. Perché? Perché se il Signore ha, per amore ha salvato lui e lei, ci vede tutti sullo stesso rango. E allora, se noi vogliamo entrare nella sua visione della vita, non possiamo fare delle differenze. Cioè, ah, amo il Signore, però quello mi è antipatico, da quello non vado, con quello non parlo. Non sta in piedi, vuol dire che la ricchezza, il ritorno dell'ondata di amore con cui il Signore ci ha investito ciascuno personalmente, non si è formato, non si è trasformato e orientato nello stesso tipo di amore che ha per gli altri che sono di fianco a me, che vedo, che incontro personalmente. E quindi allora alla fine la perfezione alla quale il Signore ci chiama come nuove creature, che egli ci ha fatto nuove creature, con un nuovo comandamento che è lo stesso di prima, perfezionato al suo valore assoluto, che comunque era già inteso nell'Antico Testamento, per cui può dire: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Allora, se noi ci avviciniamo, ci mettiamo in cuore di raccogliere questa chiamata del Signore, di incamminarci per andare oltre nella stanza dei salvati in cui siamo entrati, dobbiamo affrontare la realtà con la quale noi ci rapportiamo con la gente, con gli amici e i nemici, l'ho appena letto, no? Ci chiama questo. Ed è chiaro che a questo punto nascono delle difficoltà, perché la nostra natura, che è salvata ma non è ancora completamente umiliata, si oppone in mille maniere, ci invita a scelgo la parola giusta, a applicare il nostro discernimento anziché ascoltare quello che ci dice il Signore. Noi applichiamo il nostro discernimento in una maniera subdola, vergognosa, perché quello lì mi è antipatico, allora cerco delle buone ragioni da esporre sotto banco al Signore, vanno bene il maligno ma non al Signore, con le quali poter dire che ho ragione a mantenermelo antipatico. Questo è il nostro modo di comportarci di base, per cui nascono delle lotte interne che non sono risolvibili altro che prendendo una decisione drastica, che il Signore porterà per noi. Ma il Signore ha dato delle promesse. Prendo l'ultimo versetto del Vangelo di Matteo. Anche se è riferito alla missione di portare la parola, rimane nel suo principio. Dice, dopo aver detto: andate, ammaestrate tutte le genti, eccetera, eccetera, e io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Questa è una garanzia di avere qualcuno che ci accompagna, ma ce n'è una molto più stringente e come devo dire, è significativa, più violenta, quando dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Se io dico questo, sto dicendo, ho capito, ho accolto il fatto che Cristo vive in me. Allora, se lascio vivere questo Signore che è venuto in me nella forma spirito, perché Signore Figlio è davanti al Padre, ma lo Spirito me l'hanno mandato loro, d'accordo loro, leggete Giovanni 16, 15, 16, e io ho il Signore dentro, allora mi accompagna di sicuro, è sempre lì, sempre pronto. Quindi tutto il nostro problema si concentra sul fatto di avere una costanza di qualcuno che ci chiama a prendere delle vie umane, diciamo, e l'altro è il Signore che ci chiama ad esercitare la via divina, che è una, con applicazioni svariate, ma che è l'amore. E se il Signore è con me, ho una garanzia che quella, la sua carattere, la sua potenza, la sua persona sono con me, dovunque io sia. Sta a me quindi decidere di fronte a una certa circostanza che cosa fare. O uso il mio discernimento o ascolto la voce del Signore. Ascolto la voce del Signore. Non c'è via diversa. E questa naturalmente comporta sempre delle lotte, delle difficoltà, che non è detto assolutamente che vadano a compimento, nel senso di risolversi, che si sciolga questo nodo di dolore, di difficoltà, che poi in realtà le difficoltà e dolore sono le conseguenze di qualcosa che è più profondo, che è l'egocentrismo, la superbia e cose di questo genere, no? Beh, il Signore è paziente, è stato anche citato in preghiera, il Signore è paziente, è longanime, guarda se noi abbiamo l'intenzione, la volontà di fare un primo passetto, ci porta avanti, ma comunque inesorabilmente ci porta avanti. Vi ricordate cosa dice Isaia 55? Dice che come l'acqua e la neve scendono dal cielo per annaffiare, per far crescere il contadino, eccetera, eccetera, poi la conclusione, così è della mia parola, che non ritorna vuoto senza avere compiuto e portato a termine ciò per cui io l'ho mandata. Questa è una frase di carattere generale e nel suo principio è quello che sto dicendo, ma avrà tante applicazioni differenziate a seconda dei caratteri di ciascuno di noi, della situazione in cui ci troviamo, del fatto che uno è particolarmente caratterizzato dall'invidia, dico una qualsiasi cosa, un altro invece dalla vanità, un altro dalla gelosia, lo so, quindi ci saranno delle forme applicative diverse, ma il principio è identico. Il Signore spinge perché e condiziona le nostre situazioni attraverso applicazione della sua volontà permissiva, perché attraverso questi colpi di volontà permissiva, per cui permette le cose che in sé non permetterebbe, non gli interessano, ma sono orientate a far arrivare all'applicazione della volontà vera assoluta, che è quella di avere dei santi. E allora ci troveremo sempre di fronte a questo tipo di difficoltà, che abbiamo possibilità di risolvere solamente mettendoci veramente sulle ginocchia del cuore. Un colpo, due colpi, forse tre, non lo so, ma decidendo di lasciare nelle mani quella cosa a cui teniamo tanto e che è lo strumento col quale noi ci opponiamo in realtà alla volontà di Dio. Vorrei sottolineare una cosa. Io credo che non sia onesto pensare, e guardando a se stessi, ciascuno per sé naturalmente, di essere fedeli alla volontà del Signore. Non lasciamoci ingannare. C'è voluta la morte di Cristo, mi raccomando. Quindi, bravi che siamo... con questo non sto dicendo fustighiamoci sempre a vuoto, ma voglio dire inneschiamo un atteggiamento progressivo che viva costantemente così. quello che il Signore mi ha rivelato, per il quale mi ha castigato, nel senso che mi ha costretto ad umiliarmi, e dall'umiliazione viene la gloria, ricordiamocelo bene, ieri, domani non mi serve più, domani mi servirà ancora avanti per un altro passo dello stesso cammino. Piccoli passi, e qui sui piccoli vorrei incoraggiarci gli uni con gli altri, perché andiamo in Prima Corinzi al capitolo 10, leggiamo gli ultimi versetti, al capitolo 10 della Prima Corinzi c'è questa garanzia, dice al versetto 12, perciò chi si pensa di stare ritto guardi prima di non cadere, è la versione ufficiale di quello che ho tentato di dire un momento fa, ma poi prosegue e mi dice, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, ora il Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne onde la possiate sopportare. La prima reazione che una persona normale ha a questa frase sarebbe dire, ma perché mi dai la tentazione? No? È così semplice, non me la dare, io sto bene. Ah sì, è vero, però stai come eri prima. Se io non ti provo da qualche parte, non cresci, non cammini verso quella crescita della santificazione che ti porti là dove io vorrei portarti, a essere santo perché io sono santo. E quindi uso la tentazione come uno strumento che in sé non è un peccato, la tentazione. Diventa un peccato se io l'accolgo, ma se la vedo come tentazione e ricorro al Signore, questa diventa uno strumento di prova positivo, attivo. Infatti qua mi dice, insieme alla tentazione, il Signore permette la tentazione, ma ci dà anche la via d'uscirne. E la tentazione è sempre adeguata a un livello di fede e di ricchezza della grazia che il Signore riconosce in ciascuno di noi. Se uno ha un livello di fede, cioè se ci proponesse una tentazione ad un livello di fede più alto di quello che noi non possiamo sopportare e il Signore conosce, ci tratterebbe ingiustamente, diciamo, ci tratta invece con la tentazione adeguata. E nello stesso campo, riprendendo un discorso che ho fatto prima, succederà che la stessa tipo di tentazione, ma questa volta un rango più elevato, avvenga più avanti, perché la prima maturazione è avvenuta e allora il Signore procederà. E il fatto che dica è fedele, non permetterà che siate tentati con la vostra tentati, scusate, permetterà che sì, al di là delle vostre forze. Quindi è positivo l'avvento di una tentazione. Quando siamo tentati in qualcosa, proviamo a vedere se riusciamo a credere che dietro quello c'è il Signore che ci abbraccia, che ci aspetta, che dica dai, vieni di qui, perché di qui va bene e quel problema te lo tolgo io. È troppo facile nella nostra natura, quando sentiamo qualcosa che ci tenta, che ci disturba, cercare, come ho detto prima, la giustificazione per mantenerlo vivo. E invece è quello che il Signore non vuole, ci toglie da questa situazione. E leggo un ultimo versetto che corona tutto il dire di queste cose, e lo troviamo in Seconda Corinzi, direi, che ogni tanto mi impallino. Sì, Seconda Corinzi al capitolo 10, c'è una paio di versetti che veramente raccolgono tutto. Versetto 3, 10:3 della Seconda Corinzi. Perché sebbene camminiamo nella carne, e noi tutti stiamo camminando nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Ci sono due passi. Uno, distruggere. È una guerra di distruzione. Distruggiamo i ragionamenti, che sono la nostra forza, le fortezze del maligno, e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Il secondo passo, facciamo prigioniero ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Dio. Quindi una parte lotta contro, nell'altra invece il deposito del nostro pensiero all'ubbidienza del Signore. Le due cose messe insieme determinano l'evolversi del combattimento. Il combattimento è la conseguenza della tentazione che il Signore permette, ma per la quale anche ci dà la via di uscirne, e che questo combattimento si volga verso il successo che il Signore si aspetta, a cui tiene che noi lo riconosciamo nei fatti della nostra vita. E per fatti non dico quelli esterni, che poi sono una conseguenza ulteriore, ma i fatti dell'anima e i fatti dello spirito. Non dimentichiamo che l'anima è stata traviata dal maligno, e l'opera del Signore è di recuperare completamente il controllo dell'anima, ma non un controllo oppressivo come quello del maligno, bensì un controllo coerente, un controllo di obbedienza armonica. La mia anima respira della gioia di essere in armonia con il Signore, mentre soffriva del dolore di essere schiacciata dall'aggressione del maligno. Gli altri pensieri li tolgo perché sono troppi, è tardi e non vorrei quindi stancarvi. Ripeto, ricordiamo, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha salvati perché siamo santi. Perché siamo santi, vi ho salvati per questo. Io voglio una popolazione, una famiglia di figli santi. Che il Signore ci possa benedire nel condursi nella sua vita. Amen.